Leonardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 21 luglio 2024. Questo terzo numero di Non Solo Classica è ancora dedicato alla storia della nostra trasmissione. Vi trasmettiamo la prima puntata della serie dedicata nel 2021 al pianoforte, avendo come ospite e collaboratore di prestigio il maestro Francesco Attesti, cortonese, vice sindaco allora della nostra città, nonché assessore alla cultura, sicuramente un onore reciproco. Il maestro Attesti, pianisticamente parlando, è concertista che vanta concerti in oltre 40 paesi di tutto il mondo, 3 CD e tante altre qualità, a partire dalla modestia e dalla consapevolezza della necessità di sempre imparare e sempre cercare di migliorare. Vi invito ad ascoltare la trasmissione fino alla fine. Potrete ascoltare la prova di quanto detto sopra relativamente alle sue capacità e alla sua modestia. Nella trasmissione di oggi potrete ascoltare un primo assaggio delle esecuzioni del maestro Attesti, ma anche esecuzioni di altri maestri di classe mondiale, come il maestro Maurizio Pollini, uno dei più grandi esecutori contemporanei, che purtroppo ci ha lasciati la scorsa primavera. Buon ascolto e grazie a tutti coloro che ci seguono. Cari amici, buongiorno. Siamo di nuovo per una nuova puntata di Non Solo Classica. Abbiamo qui per la prima volta il maestro Francesco Attesti, pianista, che aiuterà a seguire 4 trasmissioni e dedicate sostanzialmente al pianoforte, di cui lui è maestro, oltre che direi esecutore, non autore.
Concertista.
Concertista, ecco, perfetto. Allora, maestro, può raccontarci qualcosa brevemente di lei? Quanto tempo è che fa il pianista?
Fin troppo tempo. Diciamo che ho cominciato fin da bambino e fino ad oggi è stato ininterrottamente un impegno costante e una carriera molto anche soddisfacente, devo ammetterlo, ma che comunque richiede sempre una grande dedizione e uno grandissimo sforzo. E mi sono diplomato in conservatorio a Firenze, poi ho seguito i corsi di perfezionamento con il maestro Perticaroli a Roma e a Salisburgo, con altri grandi docenti a Parigi, Gubbio e Firenze successivamente, e poi ho intrapreso una carriera concertistica che mi ha portato a suonare in oltre 40 paesi nel mondo.
Insomma, una bella esperienza.
Sì, assolutamente.
Salisburgo cosa... dice qualcosa.
Sì, Salisburgo dice tanto, anche perché è la città della musica, indubbiamente. È un paradosso alla fine, perché Mozart non l'amava particolarmente, ma è diventata comunque la sua città.
È la sua città, esatto. Indubbiamente. Io la conosco, ci sono stato... non da musicista, da giovane turista, anche di origine austriaca, quindi mi è piaciuta moltissimo, insomma, sicuramente anche una delle più belle città che ci sono in assoluto, proprio come ambiente.
Assolutamente, la musica pervade tutto e ho avuto la fortuna di poter assistere a dei concerti eccezionali durante il festival e chiaramente incontrare docenti e poi colleghi con cui sono tuttora in contatto che studiavano insieme a me, insomma, al Mozarteum.
Bene, possiamo cominciare a parlare di musica?
Certamente.
Della musica che ci presenta lei in questa trasmissione. Il primo brano mi pare che sia di Schubert.
Sì.
Poi ci dirà qual è il brano. Ma chi era Schubert, che lei definisce fondamentale per la nascita del romanticismo?
Sì, Schubert è un compositore che ha una vita abbastanza breve, come spesso capitava a quei tempi, solo 31 anni. Infatti nasce nel 1797 a Vienna, muore nel 1828, è dodicesimo di 14 figli. E pochi dei suoi fratelli raggiunsero la maturità, tutti avevano una salute abbastanza cagionevole, soltanto 5 appunto divennero adulti. Il padre fu un insegnante che chiaramente dedicò a Franz molto tempo e soprattutto lo introdusse allo studio della musica. Nelle famiglie della media borghesia era d'uso, diciamo così, essere istruiti anche nella musica. E fin da subito Schubert, il piccolo Schubert, dimostrò tutte le sue capacità praticamente geniali, tant'è che i suoi precettori, ci sono delle testimonianze proprio che raccontavano che non sapessero cosa insegnargli, proprio perché dopo i primi mesi di apprendistato lui sapeva già risolvere tutti i problemi tecnici e musicali allo strumento. E quindi ecco, Schubert è fondamentale per tornare a noi proprio perché unisce il trait d'union fra il classicismo viennese appunto e il romanticismo. Quindi lui prenderà spunto da composizioni, dalle prime composizioni di Haydn, Beethoven, le prime composizioni di Beethoven, fino però a trasformarle, portarle ad un lirismo molto particolare che fino in quel momento, ecco, non c'era stato nessuno che fosse stato in grado.
A lei ha incominciato a fare il pianista per Schubert o per Chopin? O
Ma io ho fatto il
per
pianista,
Liszt?
no, in realtà avevo non solo una figura ben definita in mente, amo tanti compositori, non ne ho veramente uno in particolare, certamente Chopin è quello che arriva più vicino al pianoforte, anche perché dedica tutta la vita al pianoforte, ma devo dire che Schubert è un compositore con cui mi trovo molto bene a mio agio. E soprattutto è un compositore che frequento molto anche nei miei programmi di concerto.
Bene, introduciamo il primo brano.
Questo è l'improvviso opera 90 numero 2 in Mi bemolle maggiore e è un'esecuzione, una mia registrazione che è proprio tratta da un mio disco.
Bene, buona esecuzione e buon ascolto ai nostri amici.
Thank you.
Bene, Beethoven si compie 250 anni quest'anno, esatto. Avrebbe compiuto perché nessuno è riuscito a viverci tanto, però questo 250esimo anniversario è passato un po' in sordina per purtroppo. Via del Covid-19.
Purtroppo sì, erano pronte grandissime festival, manifestazioni un po' in tutto il mondo e soprattutto nei più grandi teatri, ma purtroppo il Covid ha frenato un po', diciamo, tutta la programmazione. Però appunto, dicevamo, nasce nel 1770 in Germania, a Bonn, e muore a Vienna un anno prima di Schubert, nel 1827, considerato da tutti, insomma, insieme a Bach e Mozart, forse il terzo più grande musicista di tutti i tempi, sicuramente classico, e ha avuto una vita molto molto travagliata, che viene rispecchiata in un certo senso anche all'interno delle sue partiture. Maltrattato dal padre da ragazzino, una sordità che arriva intorno già ai 30 anni e che lo opprimerà per tutto il resto della vita, ma nonostante questo i più grandi capolavori vengono appunto scritti da Beethoven già completamente sordo. Oltre questo ebbe come docente, oltre che Albrechtsberger e Neefe, ma i più famosi Haydn, e il famoso Salieri, che tutti conosciamo grazie ad Adamadeus di Mozart, che appunto è un po' romanzato quel tipo di rapporto tra Mozart e Salieri, ma Salieri era la personalità preminente a fine Settecento a Vienna e appunto Beethoven ebbe modo di conoscerlo personalmente e di prendervi lezione. Salieri dette un sacco di lezioni a tutti i più grandi, diciamo così, musicisti fra 7 e 800.
Mi ha incuriosito la sua graduatoria, prima, cioè Beethoven, Mozart e Brahms.
Bach.
E Bach.
E mi ha messo non è Beethoven una graduatoria, sono i tre, diciamo così, poi non è una graduatoria, nel senso sono
normalmente
i
si
tre.
Divide in due, cioè tra Beethoven e Chopin, Mozart, ma a parte che io sono mozartiano piuttosto che beethoveniano, ma non posso dire niente di Beethoven perché cioè, sono talmente due apici. Ma indubbiamente Bach ci sta bene.
Se vogliamo proprio toglierla fuori dai denti, le do ragione, perché Mozart è l'unico grande compositore che ha lasciato un capolavoro su ogni forma musicale. Quindi lui ha composto su tutti i generi, diciamo così, del tempo, e ha lasciato in qualsiasi tipo di composizione, di forma musicale, appunto il balletto, diciamo, balletto no magari, aspetta, togliamola.
Ok.
Balletto non c'era.
Va bene.
Allora, ha lasciato appunto Mozart tutta una serie di gioielli musicali, dall'opera al concerto per pianoforte o per violino, per strumento solista, quindi dalle sonate agli oratori, appunto abbiamo il capolavoro del Requiem, Beethoven lo stesso, Bach lo stesso, meno che l'opera. Ecco.
Però ecco, Beethoven e Bach hanno vissuto molto più a lungo.
Sì,
a me quello che mi ha sempre spaventato di Mozart è che vivendo così poco, se fosse vissuto a lungo come Beethoven, sì, Beethoven sarebbe scomparso.
Questo è un ragionamento molto interessante, ma soprattutto sarebbe stato
fatto col senno di poi.
Certo, molto veramente particolare il fatto che Mozart si sarebbe sviluppato chissà verso quali lidi.
Esatto, in questo senso.
Perché già nell'ultima parte della vita si sente l'inizio di un qualcosa di ulteriormente più drammatico e più profondo, forse perché sentiva anche la fine avvicinarsi. Però sarebbe veramente molto interessante riuscire a sapere cosa avrebbe potuto scrivere. Beh, qui si parla di geni assoluti, quindi
certo,
della musica.
Quindi di Beethoven cosa ascoltiamo?
Allora, di Beethoven ascoltiamo una sonata che conoscono tutti, è la sonata al chiaro di luna, la sonata quasi una fantasia, opera 27, numero 2. Allora, innanzitutto chiaro di luna è stato un titolo posticcio che è stato inserito dopo. Beethoven non dava assolutamente, anzi non amava questo tipo di titoli se non opera XY. Ecco. Ma al di là di questo, non ascoltiamo la parte lenta della sonata, che tutti conoscono, ma appunto il terzo movimento, perché questa voleva essere una puntata incentrata sul virtuosismo pianistico. Ecco. Nell'ultimo tempo di questa sonata per pianoforte traspare un estremo virtuosismo e l'utilizzo completo di tutta la tastiera del pianoforte, perché bisogna ricordare che quando è stata composta questa sonata il pianoforte si stava ancora sviluppando, non aveva completato il suo percorso meccanico di sviluppo sonoro e quindi Beethoven amava molto cercare nuove sonorità e nuove espressività allo strumento.
Bene, diamo la voce al pianoforte.
Assolutamente.
Thank you.
abbiamo appena ascoltato il terzo tempo della opera 27 numero 2 di Ludwig van Beethoven, interpretata da Maurizio Pollini. E adesso passiamo a quello che è considerato il gigante del pianoforte, Frédéric Chopin. Perché il gigante? Perché tutta la vita Chopin la dedicherà solo ed esclusivamente alle composizioni per pianoforte. Ci sono soltanto pochissimi altri brani per voce e piano, una sonata per violoncello e pianoforte, i due concerti per pianoforte e orchestra, che chiaramente sono pianistici, ma tutto il resto della produzione chopiniana è interamente dedicato a questo strumento.
Perché la ballata opera 23 è considerata un capolavoro assoluto?
Allora, la ballata è un capolavoro assoluto anche perché innanzitutto è un'opera, diciamo così, del suo grande repertorio. Lui la compose quando arrivò a Parigi, pochi anni dopo, nel 1835, e questa ballata racchiude tutto quello che Chopin amava fare al pianoforte, quindi l'aspetto di un'estrema cantabilità, un tema bellissimo, e anche l'aspetto tecnico portato a dei vertici fino a quel momento mai sperimentati. Bisogna ricordare che più si va avanti con la meccanica del pianoforte, quindi la rapidità, la forza, anche la sonorità dello strumento, e più i compositori tendono a sperimentare e a voler provare nuove modalità esecutive. Chopin fu un maestro in questo, anche perché dobbiamo ricordarci che lui era addirittura allievo di un violinista, neppure di un pianista puro, però inventò un vero e proprio nuovo modo di suonare il pianoforte, una tecnica completamente nuova, e ebbe la fortuna nella prima metà dell'Ottocento di diventare insieme a Franz Liszt sicuramente il più grande interprete al pianoforte. Fino ad oggi abbiamo, diciamo così, questa ballata opera 23 che giganteggia in tutti i repertori dei concerti, e un po' devo dire che ogni volta che si esegue un po' fa tremare i polsi, perché ci sono talmente tanti grandi interpretazioni di questo brano che è veramente difficile riuscire a dare qualcosa di nuovo.
Chi è l'esecutore?
Questo momento, questa volta sarò io. Sono io.
Purtroppo non in diretta.
Purtroppo non in diretta.
Diamo allora, voce al pianoforte.
Ballata, opera 23, numero 1, in sol minore. Thank you.
Io stavo prima parlando di Chopin, stavo pensando che più o meno per il violino Paganini è lo Chopin del pianoforte.
Direi più Liszt.
Ecco.
Direi che Paganini è più il Liszt del pianoforte. Allora, come nasce il virtuosismo pianistico in quei tempi, all'inizio dell'Ottocento? Nasce perché Paganini sul violino riusciva a fare delle cose mai viste. Le sue improvvisazioni sono proverbiali, no? Paganini non ripete proprio perché molte volte i suoi concerti erano improvvisazioni che andavano avanti per tantissimo tempo, quindi anche lui stesso non era in grado di replicare esattamente quello che aveva suonato un attimo prima. Ma la cosa particolare fu che Liszt vide intorno ai suoi 20 anni, quindi era già un pianista formato e anche con una bella carriera, vide Paganini dal vivo e rimase talmente impressionato che decise di richiudersi in casa per 2 anni interi per studiare ulteriormente la tecnica, per avere una tecnica, si chiama trascendentale, come quella di Paganini. E effettivamente il Liszt che venne fuori da questi 2 anni di duro lavoro e studio fu completamente diverso, completamente trasformato. E allora a quel punto volle scrivere degli studi di grande esecuzione trascendentale, appunto, il titolo fu questo, proprio alla maniera di Paganini. E quello che andremo ad ascoltare adesso appunto è anche, si intitola La Campanella, che viene tratta, è uno studio che viene tratto dal tema del secondo concerto per violino e orchestra di Paganini, dal terzo tempo appunto. Si chiama La Campanella perché appunto assomiglia al suono di una campanella.
Quindi l'idea di Chopin Paganini è sbagliata?
No, non è sbagliata, rientra sempre nell'aspetto del virtuosismo, però per la modalità. Paganini era considerato, diciamo, no, il demonio del violino. Liszt è molto più vicino al tipo di forza, di drammaticità che Paganini inseriva. Chopin si può, diciamo così, è un momento forse più intimo dello strumento. E una cosa particolare di questo studio, lo voglio ricordare, che è molto difficile eseguirlo, proprio perché tutta la prima parte ci sono molti salti e andrebbe suonata piano o pianissimo, e è molto difficile riuscire con i salti sul pianoforte ad osare avere il controllo della forza appunto sul tasto, e molti pianisti lo eseguono anche bene ma si dimenticano completamente il piano, cosa che invece il nostro esecutore qua, Yun Di Li, che è un grandissimo pianista, riesce a fare.
Yun Di Li di...
Cinese, ovviamente.
Okay, va bene. Buon ascolto. Thank you.
chiacchierata di oggi e introduce Rachmaninoff. Maestro, cosa ci dice di Rachmaninoff e così via?
Rachmaninoff è stato un grande pianista e compositore russo, naturalizzato americano perché scappò dalla Russia dopo la rivoluzione del 17, già nel 1918 si trasferì negli Stati Uniti. E era già stato prima per una tournée con una quindicina di concerti proprio in America, facendosi ben pagare, quindi un grandissimo successo. Ricordo che all'inizio del Novecento i grandissimi virtuosi erano, diciamo, all'ordine del giorno. Possiamo ricordare Anton Rubinstein, da non confondere con Arthur, che è successivo, Paderewski, anche lo stesso Rachmaninoff, il nostro Busoni, e ce ne sono una miriade, Cortot, eccetera. Lui ebbe la brillante idea di andarsene proprio per cercare fortuna altrove, e in effetti la trovò, perché chiaramente non solo da un punto di vista compositivo, ma proprio da un punto di vista concertistico, ebbe delle grandissime soddisfazioni. Ricordo che Rachmaninoff studiò al Conservatorio di Mosca, il suo maestro non fu particolarmente amato da lui stesso, proprio perché cercava di spingerlo solo esclusivamente verso il concertismo, e chiaramente Rachmaninoff invece si interessò moltissimo anche alla composizione. Una cosa particolare, ecco, che sposò una cugina e dovette chiedere una dispensa particolare dalla Chiesa ortodossa, proprio perché chiaramente non si poteva sposare.
Succede
tra
anche con la chiesa italiana.
Esatto,
perché
esatto,
i miei nonni erano cugini.
Esatto, tra consanguinei, chiaramente. E la cosa interessante è che, appunto, ho voluto far ascoltare un brano molto virtuosistico, che è questa, l'Italian Polka, interpretata da Gryaznov, che è un bravissimo pianista. Questa polka venne composta da Rachmaninoff proprio dopo un piccolo viaggio in Italia. Oltretutto venne proprio in Toscana, a Firenze, rimase affascinato dal giardino di Boboli e andò nella costa. Poi purtroppo dovette rientrare perché i due figli si ammalarono, ma ebbe sempre una grande ammirazione, un grande amore per l'Italia. E un aneddoto che riguarda la mia vita, insomma i miei incontri: ho avuto la fortuna, una delle mie prime tournée negli Stati Uniti, ho avuto la fortuna di parlare e incontrare una persona che era stata seduta nelle ginocchia di Rachmaninoff da bambina. Questa signora era una manager della Columbia Artist, quindi aveva, diciamo così, ha avuto contatto con grandissimi artisti, ma quando lei, appunto, era piccola, aveva la casa di Rachmaninoff proprio al di là del fiume, delle rive dell'Hudson. Si guardavano l'uno con l'altro, praticamente le famiglie si visitavano regolarmente, e si ricordava, l'impressione che ebbe su di lei fu particolare, perché era un uomo molto alto, con delle mani enormi. Infatti è leggendaria la sua veramente capacità di arrivare, sembra, fino a 13-14 note, insomma, di estensione.
Due ottavi.
Del palmo, no, due ottavi no, ma insomma, quasi uno e mezzo. E praticamente, ecco, sono quelle personalità che riescono a impressionare anche i ragazzini. E io vidi, appunto, ebbi modo di vedere una foto inedita che non si vedeva in giro.
Un aneddoto invece sul giardino di Boboli: io avevo 8, 9, 10 anni, quindi intorno negli anni 50, i miei zii, che abitavano a Firenze, mi portarono a vedere la Traviata, o la Ida, non mi ricordo, no, era la Norma di Bellini, mi portarono a vedere, a sentire più che altro, la Norma di Bellini ai giardini di Boboli.
Bellissimo.
Che era un po' un'antesignana dell'Arena di Verona.
Verissimo.
Veramente uno spettacolo non da poco.
Abbiamo chiaramente dei posti eccezionali che tutti i più grandi compositori, anche e soprattutto, non solo italiani, ecco, hanno apprezzato e hanno tratto ispirazione. Questo è una cosa particolare perché si chiama polka, ma in realtà alla fine è una tarantella.
Ho capito, va bene, ce l'ascoltiamo e poi magari chiudiamo la trasmissione con i saluti dopo.
Ecco, bene, abbiamo terminato questa puntata dedicata al virtuosismo pianistico. Abbiamo ascoltato alcuni brani abbastanza significativi della storia della musica, ma ovviamente, soprattutto per pianoforte c'è una letteratura immensa che, ci vorrebbe veramente da dedicargli milioni di trasmissioni. Comunque, spero che vi sia piaciuto e
Penso che
insomma.
prima di tutto mi hai provocato una domanda, ma poi
Sì.
mi hai anche risposto. Quanto tempo ci vorrebbe a ascoltare il
Allora,
pianoforte?
tornando sulle parole di Rachmaninoff, lui stesso diceva che non gli basterà mai tutta la vita, non gli sarebbe bastata mai tutta la vita per imparare a suonare tutto il repertorio che ama. Quindi sarebbe una cosa infinita, perché veramente dal 700 fino ad oggi è stato scritto di tutto e di più.
Ok, io volevo farti due domande velocissime, cioè proprio
Prego.
da non sì no, ma insomma quasi. Arturo Benedetti Michelangeli, il
Più grande di tutti. Sì.
più grande di tutti, il più discusso di tutti.
Ma discusso c'è poco da discutere, lì c'è una cosa da dire, la perfezione
Lo
assoluta.
possiamo paragonare al discorso di Liszt?
Non sappiamo come suonasse Liszt alla fine perché non abbiamo registrazioni. Io so soltanto che tutto quello che lui ha registrato è una pietra miliare e bisogna farci riferimento, assolutamente. La perfezione assoluta, chi l'ha conosciuto, io non ho avuto questa fortuna, ma parlando con altri colleghi, grandi concertisti anche, tutti ammettono che la sua precisione tecnica, interpretazione, ricercatezza filologica era proprio il massimo.
Grazie, a risentirci, a ritrovarci nel tempo, perché non solo classica dura nel tempo e vuole durare nel tempo proprio per andare vicini all'infinito.
Grazie, a
Buona
risentirci.
settimana a tutti.